Alejandra Taberna. Alejandra, componente storica del Circolo Bateson, è argentina, è medico specialista in psichiatria, cognitivista di formazione e attualmente si occupa di psicotraumatologia. La sua relazione, che riprende i temi che avevamo toccato a Badia Prataglia, si può riparare la mente?
Allora, vi chiedo se qualcuno può intuire come mi sento.
Emozionata.
Qualche altra idea?
Ansiosa.
Bene, più o meno, quindi noi siamo capaci di capire come si sente l'altro, vero? Proviamo. Sicuramente chi è estremamente capace di connettersi azzecca di più, forse più di quanto io posso capire o voler sapere come mi sento. Allora, quindi la mia, diciamo, raccontino è più da un punto di vista clinico, quindi sempre c'è quella filo di vedere come riparare qualcosa. Allora, quindi, ancora la mente non si sa bene come definirla. Ci sono tanti scienziati, per ora non abbiamo detto qualcosa di comune accordo. Lo stesso il funzionamento, dove è localizzato l'inconscio, se c'è, se non c'è, che cos'è, non si sa. Cominciamo a sapere alcune cose un po' meglio. Una di queste, per esempio, è il connettoma, che io 2 o 3 anni fa l'ho presentato, se ve lo ricordate, con delle figure molto belle. È un lavoro internazionale dove si raccolgono dati di tutti gli scienziati, c'è un po' di data negli Stati Uniti, gli studiosi mandano messaggi, prendono messaggi, informazioni e cominciano attraverso questo studio a fare una mappa di tutte le connessioni. Perché le connessioni? Perché quello che ha raccontato Valerio e quello che racconto io sono tutti piccoli pezzettini che poi a volte si fanno domande che è impossibile rispondere. Allora, quindi, sapere tutte le connessioni comincia a aiutarci sempre a prendere nuovi pezzettini. Quello che sappiamo anche un pochino di più rispetto ad altre domande sono le funzioni cognitive superiori, qua, quindi il frontale, tutta quella parte razionale che io so di avere, sapere. Quindi il pensiero, capacità di scegliere, di decidere, se vedo un topo e sono un gatto, scelgo a seconda di quanta fame ho. Io comincio a dire no, perché domani forse, se la coppa è chiusa, io lo prendo il topo e si vedrà. E quindi l'uomo sapiens, qualcuno dice che forse è un errore e porterà all'estinzione, porta sulla luna e porta non sa dove, non si sa dove. Che questa capacità quindi di ragionare, memoria, linguaggio, funzioni esecutive, tantissime cose molto meravigliose, non sappiamo per ora dove ci porteranno. Quindi la neuroscienza però sta cercando di coniugare la mente mia, questa che c'è qua dentro, e come funzionano tutte le menti. Quindi, se ovviamente la nostra stella guida Gregory Bateson dice, quindi descrive, in un'epoca in cui i dati scientifici erano molto pochi, però lui riusciva, aveva questa capacità forse di connettersi con tutto, e diceva che la mente individuale è quello che appunto ognuno di noi ha, però che c'è un sistema mente più vasta in cui c'è molto, tutto no, non lo so, ma molto. E quindi noi oggi, io parlerò prevalentemente di questo pezzettino che è la mente individuale. E quindi noi abbiamo, io l'ho tutto per semplificare e capire, diviso in 3 aree, quindi le funzioni superiori corticali, le emozioni, sistema limbico e il sistema nervoso autonomo. Cioè sono tre parti che io sto semplificando, quindi la corteccia, che è tutta quella parte che pensa, quella più nobile, funzioni superiori. Però non è vero questo, non è così semplice. Il sistema limbico, che è un po' in mezzo, che è quella parte dove c'è un collegamento, quindi le connessioni ci sono dappertutto, un collegamento con la parte automatica, che è qua, la parte automatica di cui parlerò io oggi prevalentemente, che non la pensiamo, fa le cose sapendo meglio come scegliere. Poi un collegamento quindi con la parte di cui ha parlato un po' Valerio, di tutte quelle emozioni, però che non è solo quello, perché poi le penso le cose, non è, quando ci sono le interruzioni io ho la demenza, o se c'è un'interruzione molto grave in questa parte, che è quello di cui parlerò io, muoio, perché non respiro più, perché il cuore non funziona più. E quindi quando c'è una alterazione del sistema limbico, non ho memoria, comincio anche lì a non essere più adattivo, perché cosa? Tutto questo è per la sopravvivenza di tutti, mia, di non so. E quindi io oggi parlerò prevalentemente di questa parte della mente, che è una parte automatica, che è qui, qua dietro e qua, che si chiama sistema nervoso autonomo, che sempre, almeno io a medicina, si studiava un po' così, perché tanto era poco importante, sembrava. Ed è il sistema che ha studiato Stephen Porges negli ultimi 20 anni, partendo dai neonati. Il neonato nasce e ha 120-200 battiti, e poi man mano che cresce il cuore si va regolando. E lui diceva, ma questo che cos'è? Insomma, con questa domanda curiosa comincia a studiare questa parte della mente. E lui parla oggi, dopo 20 anni di studi, di tre punti importanti. La neurocezione, che è quella parte della mente di cui io non sono consapevole e che lei controlla, che tutto sia a posto, e se non è a posto che cosa devo fare e qual è la cosa più intelligente per la sopravvivenza fare. Ovviamente poi faremo degli esempi più chiari. Quindi la neurocezione, io non sono consapevole, e controllo, sicurezza, pericolo e minaccia, poi spiegherò. Ora siamo al sicuro qua? Presumo di sì, perché se siamo tutti seduti, tranquilli, ascoltando, più o meno tranquilli, non so, vuol dire che sentiamo tutti insieme che si può stare bene. Se poi c'è uno che si allarma, magari tutti gli andiamo dietro, perché è meglio scappare che dire no, guarda, aspetta, non è giusto quello che hai pensato. E poi giù diciamo, ma perché, chi è scappato, ma che cosa è successo? Non era successo niente, però era giusto scappare, l'ha deciso lui, il nostro sistema automatico. Quindi le tre punti sono: la neurocezione lavora da solo senza che io lo pensi, una gerarchia, minaccia, non c'è niente, va bene, vado avanti, c'è pericolo, no, non c'è, entro in sicurezza. La sicurezza non è un premio, è necessaria, ne parleremo. E quindi nella sicurezza c'è la connessione, che non è un premio, è necessaria, o un desiderio, vabbè, vedremo. Allora, così, questo è il sistema, cioè il sistema automatico va, uno dei principali elementi del sistema automatico è il nervo vago, che girovaga in tutto il corpo, e c'ha due parti, una che si chiama parasimpatica e una ortosimpatica. Perché due? Perché sono in costante equilibrio. Se si fa sesso non si può fare la pipì, perché si blocca quell'altro, se no sarebbero guai, e così via. Se devo scappare, batte e si ferma lo stomaco perché non si può digerire. e quindi un equilibrio molto raffinato. E anche tutti questi organi segnalano, agiscono, ma sentono anche, senza che io me ne accorgo. Io sto così e il cuore comincia bu 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 bu, c'è successo qualcosa? Probabilmente, anche quando è un attacco d'ansia è successo qualcosa, un pericolo che io non so nemmeno che per me è un pericolo, e vado dallo psichiatra. Quindi il sistema nervoso autonomo al servizio della nostra sopravvivenza e fuori dal controllo cosciente, quindi se reagisco non posso, e segue questa gerarchia minaccia, pericolo, sicurezza. Allora, questi sono i nomi anatomici, ma noi usiamo i nostri nomi per far più veloce, più facile. Minaccia, pericolo, sicurezza. Anche questo ha un'evoluzione nel tempo. La prima reazione dei nostri superantenati 600.000 anni fa, minaccia alla vita, paralisi. Questa è la difesa più antica che abbiamo. Mi arrendo, e accade quando sono estremamente di fronte a un pericolo che il mio sistema automatico ha detto qua non ce la fai, fermati, e quindi mi blocco. Un orso, un leone, un Kalashnikov dell'uno dell'ISIS, mi blocco. Quando mi blocco, che succede? Fino al collasso e alla morte apparente, svengo perché è troppo grande, meglio la natura ha detto senti, fai finta nulla, svieni e forse muori svenuto, perché si muore di fronte a queste cose. A volte no, perché noi sempre con quella parte super intelligente siamo riusciti a metterci nei guai e anche a non morire, perché molte volte c'è quello e c'è il creativo che inventa qualcosa per non morire. Ma quando il corpo incontra la morte, il corpo che non spreca nulla ha deciso che se tu sei in queste condizioni non abbiamo un sistema che metabolizza tutto ciò che succede. Chi incontra la morte se lo ricorda per sempre, e fino a casi estremi di quello che si chiama in psichiatria disturbo post-traumatico da stress. E quindi me lo ricordo. Quando un bebè nasce, i genitori si mettono lì tra sicurezza e pericolo e tutelano il cucciolino, vero? Perché lo tutelano? Perché si sta sviluppando il cervello, che deve svilupparsi, il neurosviluppo deve essere durante una situazione di sicurezza più possibile, e quindi il genitore fa di tutto per tutelarlo, se non che sempre noi più capaci portiamo i bambini nella minaccia, vai in bagno perché hai urlato, e quindi il bambino entra, il cervello del bambino è in queste condizioni, si paralizza e poi va a scuola. Perché sei disattento? Dove sei? Quindi il bambino è nella morte, paralizzato, perché lui doveva andare dalla mamma che lo doveva tutelare, ma è la mamma che lo sta rimproverando ed è paralizzato, non sa dove andare, che fare. E questo rimane nel corpo perché non lo metabolizziamo, perché nessuno aveva pensato che si arrivava a questi punti, però ovviamente qualcosa ci inventiamo sempre. Riparare la mente si può? Boh, vediamo. Quindi questo è quello che succede quando sono di fronte a situazioni gravissime, e qui il cervello produce, elimina tutte le endorfine che ha accumulate. Quindi sono quelle persone che voi dite, ma scusa, perché hai lasciato quello? Dove sei? Quelli che sono un po' svampiti, ma non un momento, e sono sempre un po' svampiti, probabilmente c'è una condizione che loro nemmeno sanno, perché è così antica che spesso nemmeno sanno. E sono così, è il mio carattere. Allora, quindi, quando io sono in situazioni di pericoli, dove ho messo in rosso, non più l'orso, il giudizio altrui, perché è così pericoloso e minaccia la mia vita il giudizio altrui? Perché se vengo escluso dal gruppo, non ce la faccio. non è un optional stare con gli altri. Quindi io comincio, il corpo produce quello perché in una condizione di allerta, di allarme, e quindi è sempre bloccato, e queste sono le sensazioni che posso avere. E qua manca, mi sono dimenticata di metterla, che è un rallentamento dell'attività cognitiva, perché c'è il pericolo. Se qua c'è un pericolo, voi vi fregate di che dico io, scappate. Nessuno usa la ragione quando c'è un pericolo, entra in azione il sistema automatico, l'allarme, e scappiamo tutti, chi si salvi chi può. Quindi se io poi rimango in questo stato, vado a scuola, non capisco niente e vengo ancora più. Il pericolo, questa è la seconda difesa che si inventa la natura, che è l'attacco-fuga. E qua siamo già un po' più avanti nell'evoluzione. Quindi di fronte a un pericolo, qual è il pericolo? Il serpente, non è più l'orso, è un'altra cosa. Posso scappare o posso attaccare, perché può, in base non solo a quello, il mio sistema nervoso autonomo non è solo, poi vedremo, una cosa biologica, è poi una storia. Se io vengo a Napoli, però si impara a fare certe cose, e in Svezia si impara a fare, e sono tutte e due salvezza, no? Si imparano cose diverse, i sistemi nervosi autonomi sono diversi in ognuno di noi, a seconda della famiglia, del contesto storico, del momento, eccetera. Quindi, qua che succede? Sento il mondo pericoloso e lui sempre, io non penso, agisco. Il sistema nervoso decide che fare. Qual è la differenza? Quindi può essere, per esempio, parlando delle emozioni, ansia, paura o rabbia. Che cos'è l'ansia? Che cos'è la paura? La paura è ciò che provo, che è molto simile quando c'è un oggetto di cui ho paura, mia mamma che mi urla, o un cane. L'ansia è la preoccupazione per quando viene mia mamma o quando per strada incontro un cane. E quindi anche questo è, se io sono molto ansiosa perché ho delle preoccupazioni molto nella mia storia, non più nella storia di tutti gli esseri umani, che si va modificando questo sistema nervoso, allora ricordate che il cervello, quando è nella condizione di pericolo, che sia lì o che sia qua, funziona nella difesa e fa certe cose. Se invece pericolo e minaccia, il sistema nervoso dice non c'è più, arriva la difesa più bella, che ce l'hanno i primati. E che è la sicurezza? Qual è la difesa più potente che abbiamo? Il sorriso. Sono amica, state tranquilli, sono qui per conoscervi, sono curiosa di vedere come siete fatti. Questo è un imperativo biologico, non si può vivere senza. Per questo il giudizio degli altri, gli sguardi umilianti, il bullismo sono estremamente dannosi per la sopravvivenza. Poi per chi lo fa, vedremo. E quindi qui c'è questa parola magica che è la connessione con se stessi, con gli altri, con la natura, con la spiritualità, con tutti e quattro, con una, a seconda. Questo è un sistema vivo che si muove continuamente. Io posso ora essere molto connessa con la spiritualità, poi con me, poi con tutti. È molto mobile in me nel tempo, è molto mobile tra di noi. Qui ci può essere qualcuno molto spirituale e qualcuno molto connesso con sé. Tutti sicuri. E se io sono connessa con me e lei è connessa con gli altri, me spinge e mi dice andiamo a ballare, che di là si balla, a me mi mette nel pericolo immediatamente, o no? Perché io sono connessa con me, non voglio, però sto benissimo a vedere gli altri che ballano. Quindi noi dobbiamo sentire il sistema degli altri per connetterci davvero. E qui succede quindi specialmente la curiosità del diverso, cioè se noi non siamo in sicurezza non scattano tutte queste mezzi che abbiamo per sopravvivere. E quindi che vuol dire che un imperativo biologico che non posso fare a meno? Da cosa viene la sicurezza? Qua perché noi siamo in sicurezza? Perché c'è, aspettate, una certa temperatura, il tono della mia voce. Io per alcuni posso risultare minacciosa se la mia voce ha un certo timbro o si somiglia a una zia antipatica, ma che io non lo so, però mi sta antipatica anche questa qua come parla. Quindi vocalizzi, movimenti, cioè se io mi siedo in colla a lei perché gli dico guarda dai fammi stare qui, può sembrare un gesto carino, però a lei la può minacciare perché la fa imbarazzare, la vergogna. Quindi il tatto, uno dei mezzi per costruire connessione e sicurezza, potentissimo. Ci sono persone che non sono mai state toccate quasi da nessuno, che passano anni senza essere toccati, e l'unico è il medico a cui si rischiano di dare la mano quando salutano. Quindi, quando noi costruiamo una storia cognitiva, mettiamo parole alle cose, mentre quando costruiamo la storia autonomica, comprendiamo senza parlare, senza capire perché. Se io vedo uno straniero, posso capire se sono capace di connettermi, ma devo essere nello stato di sicurezza. Se mi dicono che lui mi ruba, mi fa, io mi difendo. È naturale, non è niente di... è la naturale conseguenza. Quindi io posso capire moltissimo, capiamo, non è che posso, lo facciamo tutti i giorni, tutti i momenti. Quindi io sempre ricordo la scala come una scala in quel modo. Quando sono qua, io sono scomoda e voglio andare subito nella sicurezza, dove mi sento con uno spazio maggiore, e quindi questo succede a tutti noi perennemente. Come si fa a cercare sicurezza? E sono tutti stati molto, molto fluidi. Non si può dire, però casa mia è la sicurezza. Ma ognuno di noi può avere una casa lontano da casa. Se io ho vissuto una vita di molta minaccia, questa è casa mia, ma è lontano da casa, ma mi sento che sono lì. Quindi, che cosa succede in sicurezza? La connessione. La connessione che cos'è? Se io dico, per esempio, per me una cosa che mi fa vivere la connessione è quando io penso, perché molto di quello che ci succede succede qua e molti pericoli sono qua, perché questa che cos'è? La civilizzazione. Se noi fossimo in natura, i pericoli sarebbero più condivisi con le specie, invece noi, vivendo nella civilizzazione come se fossimo cani addestrati in un circo, perdiamo e impariamo a fare delle cose. Questo c'ha dei vantaggi, poi non so, devi fare una ricerchina, c'ha dei vantaggi e forse degli svantaggi, non lo so, ma si vedranno molto in là se erano vantaggi o svantaggi. È la civilizzazione che crea la psichiatria, e perché noi siamo affaticati del dover non poter sentire questi automatismi. È come sentire un allarme e non poter scappare. Perché siamo civilizzati non si fa, per esempio, no? Ma il corpo, tutta quella cosa che sente, lui la fa, non pensa, guarda, siccome sei civilizzato, devi far finta che l'allarme non suona, non lo può fare. E quindi c'è un bias negativo nel cervello, che la prima cosa che faccio è cercare il pericolo e la minaccia, poi vado in sicurezza, non si può fare il rovescio, se no ci estinguiamo probabilmente. Quindi noi sappiamo ora che abbiamo un sistema automatico che danza dentro di noi perché è molto mobile e che danza anche con quello degli altri. Quindi quando vedo qualcuno, se imparo un po', perché poi lo faccio, ogni tanto mi fermo e penso, è così che scopro queste cose. Quindi se io comincio a conoscere un po', perché usiamo il frontale, non è che non usiamo il pensiero, posso anche cominciare a capire perché l'altro scappa, perché mi arrabbio quando arrivo a casa e nessuno sta facendo niente, perché non c'è la connessione, nessuno si connette con me, povera Crista, che arriva stanca e sperava che qualcuno preparasse qualcosa da mangiare. Non è che sono isterica, però faccio l'isterica perché sono nel pericolo, perché mi sento sola, che nessuno mi comprende. Sembra poesia, ma è biologia anche, non è solo poesia. E quindi questa è la mappa che faremo dopo, che ognuno di voi, chi vorrà, la fa e se la tiene, non ha bisogno poi di mostrarla. Così cominciate un po' a connettere tra le vostre sensazioni, le cose che fate e il vostro mondo. Cioè questa sarà la mappa del vostro territorio automatico. Ora io vi farò vedere delle figure molto veloci. Molto veloci, e li dovete solo guardare. Allora, ognuno di voi, guardando senza stare a pensare, ma il sistema automatico ha fatto, e qualcuno può dire che bello il ragno e uno dice io muoio, che bello l'orso e un altro dice se l'avessi qua starei male, non importa, era solo per capire che noi abbiamo tante cose che funzionano, che fanno il loro ben servizio per ognuno di noi, per la specie, per tutti quanti, e che è bello vedere le cose, sentirle senza dover sempre capire. È vero che ognuno di voi avrà avuto una sensazione diversa, perché questa è l'individualità di ogni sistema nervoso autonomo. Non siamo tutti uguali, abbiamo molte cose che condividiamo, ma molte cose che sono la storia del mio sistema nervoso. Perché quando vedo la moneta di 10 centesimi, a me, Argentina, non mi dice nulla. E a voi vi avrà detto qualcosa. La riparazione. Allora, si può riparare la mente? Abbiamo detto che non sappiamo nemmeno che cos'è la mente, come la ripariamo. Boh. In realtà, se io ora me ne vado, perché me ne vado, ognuno di voi ha sentito lo strappo della connessione. Sapevate che tornavo, però se io invece, scusate, prendo il telefono, mi disconnetto, giusto? E tutti lo sentiamo. Sentiamo qualcosa, perché magari stavo incuriosendomi, se siamo in sicurezza, se siamo nel pericolo, io dico è lei che mi salva, io me ne vado. Cioè la disconnessione è molto pesante, perché il bello è quando siamo connessi con gli altri, c'è tutta la... Io alcune persone, più sono semplici, più sono poeti nel descrivere la sicurezza. Dicono delle parole che non me le aspetto da quelle persone che non sono così studiose. Il bello quindi è quella connessione con gli altri, che non è sempre essere felici, e sentire l'altro, e anche molto io sento attraverso questo sistema, no? Quando ho un collegamento con qualcuno, se io sono a letto con la persona che amo, non si dice nulla, è connessione, ma io posso sentire che lui ha la testa da un'altra parte, anche se siamo al buio non dice niente, è incredibile, e quindi ci si disconnette ed è molto brutto. ma la cosa terribile e cattiva è non riparare la connessione. Se io dico scusate, c'è una telefonata terribile, è un piccolo riparare. O quando la mamma prende il bambino e dice mi dispiace, e non lo fa più, perché se lo continua a fare crea altri guai. Cioè, non riparare è il dramma. Quando io, mamma o persona nello stato di sicurezza, che ci vuole allenamento a volte, sto con una persona che è impaurita o minacciata, non in quel momento ma ce l'ha dentro, che succede? Fornisco regolazione, ma io devo essere ancorata nella mia sicurezza, se no mi travolge quell'altro, mi porta con la sua paura. E qua stiamo parlando di paure interiori, perché se c'è il leone scappiamo tutti e due, bisogna distinguere, ci sono tutte e due terribili, paure reali e paure interiori, ma sono tutte e due dignitose. Quindi, quando mi corregolo con gli altri, è quel momento in cui io sono cosciente che sto facendo anche questo e rimodello il sistema nervoso dell'altro. Lo vediamo con i bambini quando devono imparare a fare le cose, no? E in un certo modo il bambino si attacca alla mamma, si crede che quello che la mamma dice, e piano piano si fida di lei, e quindi il suo sistema, che è molto pauroso perché è un bambino, non perché è stupido, perché lui non sa niente, è nato per attaccarsi, è l'unico che sa, e se sono mostri attorno a lui si attacca ai mostri. E poi quindi rimodellare il sistema nervoso. Come familiarizzo? Con quella mappa che, se vorrete, ho già questo, quando comincio a capire che se l'altro urla e sente il pericolo, e che se io mi collego con lui mi trascina nell'urlo e nel pericolo, se rimango più, insomma, bisogna familiarizzare con questo. La rottura e la riparazione è cruciale, non si può crescere un bambino pensando di non creare rotture, è impossibile. È la riparazione che crea la forza, l'adattamento, perché quindi poi mi rendo conto che le cose hanno più strade, se no un senso unico se non ci sono rotture e riparazioni. Che a volte noi pensiamo, per esempio questo, che la connessione sia facile, che io sono una molto buona, carina, mi connetto con tutti, non è vero, cioè è molto profonda poi l'analisi di ogni sistema autonomo, perché se io non ho vissuto connessioni da piccola, sono in uno stato che si chiama immobilità, io non vi ho raccontato, cioè da questo parlare giorni e giorni, uno stato di immobilità, cioè sono nella paura, nella minaccia, ma collegata con una certa sicurezza, cioè è morta una persona per me carissima, per me un dolore terribile, ma arriva un momento che la ricordo senza provare così tanto dolore, questo si chiama immobilità, ma una immobilità sana, non è impotenza, cioè quindi gli stati si possono anche mescolare, se io sono nella sicurezza ma ortosimpatica, c'è il gioco dove si creano legami di affetto, ma se due sono nell'ortosimpatico e stanno giocando, stanno competendo, non stanno giocando, e se uno è nella sicurezza e gioca con uno che è nella situazione dell'ortosimpatico, vince sempre lui. Insomma, conoscere è che l'intimità, attenzione, perché noi pensiamo che l'intimità a volte può essere un'intimidazione per l'altro, che non ti voglio raccontare le cose. Questa è la connessione, di sentire l'altro. La maleducazione è quando si disconnette. Finita. E vi dico una cosa, mentre facevo questo lavoro trovo questa frase: il più adatto forse è il più gentile, perché la sopravvivenza richiede spesso aiuto reciproco e cooperazione. E dico, chi è questo qua? L'ho cercato, è l'amico di William Bateson. Hanno fatto una teoria. che si chiama Bateson, Dobzhansky, Müller, leggitela tu perché non ho capito niente, insomma molto complicata di biologia evoluzionistica. E quindi, finito.
E ora le domande? Prego Roberto.
Bellissimo, coinvolgente, pianificante. A me, io sono sociologo, ho lavorato molto in paesi dell'Africa, America Latina. Mi viene spesso in mente quando si fa questo tipo di analisi, non sullo specifico, però che il background culturale a cui facciamo riferimento è quello dell'Occidente, un Occidente individualistico in cui ciascuna persona ha un proprio cammino, destino. Quindi andiamo per analisi dei singoli individui isolati in qualche modo dal contesto. Se penso all'esperienza che ho fatto in particolare in Africa, ma anche non so, degli studi che sono stati fatti per esempio su noi figli del kibbutz durante le due ultime guerre tra Israele e paesi arabi, risulta... Tanti degli studi sui giovani del kibbutz, nati e cresciuti nel kibbutz, poi in guerra, nelle guerre tra Israele e paesi arabi, risulta chiaramente un comportamento di gruppo e societario, per cui nelle azioni di gruppo i figli del kibbutz si agivano con un livello di sicurezza, di capacità di resistere alla paura, alle minacce, eccetera, estremo, atti di eroismo incredibili finché erano in gruppo. Quando il gruppo, per circostanze logistiche o altro, si sfalda, sono le vittime più numerose, anche in situazioni di minaccia oggettiva abbastanza leggera. Cioè, faccio un altro esempio, tanto per in Africa occidentale, in modi diversi anche dal resto dell'Africa nera, il marabù, il griot, quello che racconta le storie, che conosce i misteri, i segreti e che è una minaccia per la società locale, per la tribù, per il villaggio, quando muore viene seppellito all'interno di un tronco, in genere di un baobab, perché la memoria che lui porta con sé non possa entrare a creare minacce alla sicurezza del gruppo, in quanto lui conosce i segreti delle famiglie, in particolare delle famiglie principali. Cioè c'è un approccio al gruppo che è pre-individuale. Allora la domanda è: si può riportare questo tipo di analisi a delle culture che sono ancora pre-individualistiche? Perché riguarda buona parte del mondo e secondo me il confronto che abbiamo oggi con la cultura cinese, con l'estremo oriente, a parte il virus che è un momento adesso di particolare dramma, però ci pone una domanda di questo tipo: come facciamo noi Occidente a relazionarci con un mondo che è culturalmente basicamente diverso anche rispetto alla relazione individuo-gruppo?
Ma ho visto un video che si chiama Babies, che dura un'ora, fatto da un francese, senza solo una musica, e fa vedere quattro babies da zero, proprio dal parto a un anno: un africano, un tibetano, un giapponese e un americano. E probabilmente è lì il neurosviluppo che dicevo io. Noi abbiamo creato una società probabilmente molto incentrata sulla sicurezza, sulla lotta ai pericoli armati, però se non ci sono spazi dove sperimento la vera sicurezza, perché questo non è andare al giardino e vedere che nessuno vuole giocare con me, essere sicuri. Quindi forse noi abbiamo posti dove c'è molta protezione. È come se a Firenze facessero: Nardella prende tutti i soldi e li investe in armi, in muri, e noi diciamo: beh, bene, risolto, non abbiamo né minacce, mettiamo poche, la morte, perché non si può levare tutto, muoio, e non abbiamo pericoli, ma non abbiamo luoghi di sicurezza. Probabilmente nel mondo individualista i luoghi di sicurezza sono finti, sono gli orologi, non so, i vestiti, e in quei posti lì sono più a contatto. Poi se ci si estinguono gli africani e noi campiamo un po' di più, non lo so che finirà, che succederà, però probabilmente non ci sono, intanto non sappiamo un sacco di cose, viviamo vedendo com'è, siamo fatti, capiamo che siamo, cioè la, viviamo un po' male, e probabilmente questi popoli hanno meno risorse economiche, perché poi tutto viene pagato, chi compra tutti quegli armi, da qualche parte le energie storte prima o poi escono, insomma, anche se noi siamo pieni di armi sicuri e loro sono in quel modo, non lo so che succederà, so che cosa dice la natura, che sarebbe bello che sia.
C'è ancora Bruno? Bruno e poi Stefania, prego.
Io ho qualche difficoltà col termine riparare, applicato alla mente, perché quando si dice riparare si intende che c'è una cosa che si è rotta e che si vuole rimettere, che prima era sana, poi si è rotta e la vogliamo riportare allo stato iniziale, quando era ancora sana, no?
Sì, da un punto di vista biologico.
Invece credo, cioè non mi torna questo ragionamento.
Allora, su...
perché, no, non ho finito la domanda. Perché? Perché forse la mente che noi vogliamo riparare non è mai stata sana. Perché qual è lo stato di riferimento sano a cui noi vogliamo arrivare? Voglio dire, poi concludo, che probabilmente questa mente è stata costruita male, è stata strutturata male sin dall'inizio, e quindi noi non è che la dobbiamo riparare, ma la dobbiamo ristrutturare, dobbiamo cambiarla, non riparare.
Sì, no, vabbè, anche qui un'altra volta i livelli, cioè se io, e io sto parlando del sistema nervoso automatico, se io dico che è di vitale importanza per la sopravvivenza sentire il collegamento, è un pezzettino, prendo un pezzettino tutto insieme, non lo posso capire. Quindi sono qui, noi due stiamo parlando, visto quando io ti interrompevo che tu soffrivi, diciamolo così, mi dicevo, non ho finito, perché io stavo disconnettendomi con te, non capivo che non avevi finito, hai capito? Magari perché ho un pericolo qua che devo dire le cose per benino al momento giusto. E quindi quando ti lascio parlare e finire, sto riparando, più o meno. Che cosa succede nel tuo cervello se noi facessimo un TAC funzionale con lo stronzio, che ne so, avrei visto che, come fa lui, le tue sinapsi erano 10.000, poi erano 9.000 quando ti ho interrotto e poi 11.000. Abbiamo riparato. Sai che cosa sono le sinapsi? Sapete, no?
È così che stavi parlando di una psicoterapia.
Ma anche quando dico che cioè avere un collegamento con qualcuno, che sia per strada, che qualcuno mi dice vieni siediti, sono tutto. Poi che in terapia, in una stanza, succedono, potrebbero succedere riparazioni più mirate, perché il mio mestiere... può darsi, non lo so, perché io non lo so che succede, io chiedo sempre alla persona, vuoi continuare a venire, va tutto bene, insomma lì si apre un altro...
Forse volevi intendere riparare la relazione.
Cioè, sì, quell'istante, poi che può essere un istante molto lungo, perché uno può riparare con i genitori, con il marito, con un vicino di casa, con il quale aveva interrotto, vabbè.
Sì. Credo che c'è solo questo intervento, poi dobbiamo però, perché siamo fuori di 20 minuti e semmai ci prendiamo un pochino alla fine, possiamo ovviamente uscire un po' più tardi, avevamo pensato di chiudere alle 12:30, ci prenderemo un pochino di tempo, però prego.
Allora, la mia è una nota marginale, nel senso che mi sembra di aver colto una piccola asimmetria nel meccanismo che tu hai descritto, cioè quando parli di felicità, prima di sicurezza che poi mi pare evolva nella felicità, tu parli di meccanismi di connessione.
No, felicità può essere una delle migliaia.
A un certo punto è apparsa, brevemente,
sì.
Non stai parlando, è apparsa la parola felicità.
E benessere, dipende.
Sì, vabbè, però io l'ho vista, insomma, Per diciamo, uno stato funzionale a questa situazione, allora limitiamola al concetto di sicurezza, è una buona connessione con gli altri, mi pare.
Anche con noi stessi, con la natura, con la spiritualità.
Stavo arrivando a una buona connessione con gli altri, ma anche con noi stessi.
Sì.
Mentre invece nel caso simmetrico della non sicurezza,
sì,
c'è il problema del pericolo, c'è una cattiva connessione con gli altri, espressa nel fatto giudizio negativo degli altri, mentre invece non si parla di una cattiva connessione con se stessi, cioè giudizio negativo di se stessi su di sé.
Sì, no.
Mi sembra un meccanismo fondamentale per quanto riguarda sia i processi psicologici che quelli cognitivi e i meccanismi.
Sì, sì. Certo, perché quando il sistema nervoso autonomo nasce è pronto per vedere certi pericoli X. A seconda della propria storia poi si crea una storia personale, per questo le foto che qualcuno vede nell'orso una cosa orribile e qualcuno vede tenerezza. Oh, cose strane. E quindi,
cattivo giudizio di
sì,
me.
E quindi a seconda, perché quel cattivo giudizio di me, cioè una cosa che ho imparato dal, cioè dall'ambiente, perché non è naturale.
No, ma il cattivo giudizio di me.
Sì, sto dicendo quello, che se io, tutte le persone che soffrono hanno un cattivo giudizio di sé.
Certo.
E perché vivono, se no uno è nel benessere. Il benessere non essere felici, essere anche sentire che è un posto dove posso tornare quando succedono i guai. Nessuna emozione negativa, nessuna. Il problema è che se io rimango bloccato in un'emozione, che sia la paura, poi se io sono bloccata nell'estasi, ma non lo so, può darsi che qualcuno ne sia riuscito, ma non credo, perché
sono quelli attorno
che poi sono maniacale.
Scusate, sono un po' disconnettiva, mi rendo conto.